la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti, apriamo dunque Newsline con voi fino alle 9.30. Tanti gli argomenti che vi abbiamo anticipato e che andremo a trattare con i nostri ospiti. Subito però uno sguardo al meteo, con un peggioramento che ci portiamo insomma anche dalla giornata di ieri, ma ci ha colto subito la pioggia, perlomeno per quanto riguarda la zona intorno agli studi di Controradio. I particolari da Tommaso Torrigiani per questa giornata in Toscana, buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, sì, come dici giustamente la situazione non è molto evolutiva, quindi le condizioni attese per oggi sono molto simili a quelle vissute ieri per la presenza di questo ciclone isolato dal flusso principale che staziona sul Mediterraneo centrale e continua a portare forte maltempo sul medio alto Adriatico, sulla Romagna, sull'Emilia. La Toscana in parte è protetta dall'Appennino, quindi su gran parte del nostro territorio il cielo sarà sì nuvoloso, molto nuvoloso, ma le piogge saranno come un po' come ieri, abbastanza deboli, qualche piovasco intermittente, forse nel pomeriggio qualche rovescio un po' più consistente tra le province di Pisa, Arezzo, Siena e Grosseto. Dove piove molto è invece in Appennino, soprattutto sui versanti che guardano verso l'Adriatico, quindi penso all'Alto Mugello e a parte del Casentino in particolar modo, anche sull'Appennino settentrionale, piogge insistenti che ci accompagneranno per oggi e anche per domani. I venti sono ancora sostenuti nord-orientali, quindi venti di grecale, però è una tramontana, come si vede, molto sporca, che porta tante nubi. I mari sono mossi solo al largo, le temperature diciamo ben inferiori a quelle tipiche del periodo, anche quest'oggi non si dovrebbero superare i 20 gradi.
Grazie per queste informazioni a Tommaso Torrigiani e all'AMMA che sentiremo domattina. Buon lavoro. A dare uno sguardo alle principali notizie di oggi, i titoli dei giornali, la nostra home page controradio.it, d'apertura la vicenda dell'inchiesta che vede Grosseto al centro dell'operazione di ieri dei sequestri da parte della Guardia di Finanza delle Fiamme Gialle, con il sostegno delle forze dell'ordine sul territorio grossetano, conti correnti, appartamenti sequestrati, 10 persone indagate e la Delfa Costruzioni, questa azienda con sede a Grosseto in via Giannutri, al centro delle accuse che vanno dall'impiego di denaro e utilità di provenienza illecita alla bancarotta fraudolenta. Ci sarebbe nel mirino un imprenditore casertano trapiantato da anni nel grossetano, per l'accusa avrebbe reimpiegato nell'azienda appunto tra il 2017 e il 2018 soldi frutto di presunte attività criminali di Vincenzo Ferri, ritenuto contiguo al clan dei Casalesi. I particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Dopo l'Andrangheta anche la Camorra. La Maremma è diventato uno dei territori d'elezione della criminalità organizzata che sempre più spesso indossa i panni dell'imprenditoria edilizia, insediamento tipico delle cosche nel cui ambito la DDA di Firenze insieme alla Guardia di Finanza ha aperto un'inchiesta per riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Risultato 10 indagati, tra cui un imprenditore originario della provincia di Caserta, ma da anni residente in Toscana, che tra il 2017 e il 2018 avrebbe reimpiegato in una società dell'edilizia con sede a Grosseto soldi ricevuti da un uomo ritenuto contiguo al clan dei Casalesi, come ha spiegato il procuratore capo Filippo Spiezia. Ne è seguito un sequestro preventivo di beni per un valore di 782.000 euro da parte delle Fiamme Gialle di Firenze e Vicenza, insieme allo Scico di Roma, l'unità speciale della Guardia di Finanza impegnata nella lotta e nelle investigazioni sul riciclaggio di denaro e più in generale nella criminalità organizzata. Le accuse sono a vario titolo, dall'impiego di denaro e utilità di provenienza illecita alla bancarotta fraudolenta in riferimento al depauperamento al fallimento nel 2020 di una società di costruzioni con sede a Verona. A tutti gli indagati è già stato notificato il maggio scorso l'avviso di conclusione delle indagini.
Veniamo ai titoli dei giornali dal Corriere Balneari. Le regole della regione, approvate le linee guida sulle concessioni per gli indennizi, perizie su investimenti e fatturato. Poi di taglio alto c'è la storia di tre giovani, Ada, Gioia e Lucia, che vanno via da Firenze a studiare. Dicono non è una città a misura di studenti, ahimè, e hanno scelto gli Atenei di Bologna e Torino. Fotonotizia invece dedicata al caso degli scolopi che si trovano piazzati davanti due armadi, possiamo definirli così, ma servono al cantiere della tranvia. Genitori e studenti contro questi gabbiotti hanno paura non solo dell'impatto visivo ma anche dell'impatto acustico che potrebbero avere, insomma chiedono rassicurazioni. L'apertura della Repubblica è dedicata al nuovo numero della Guardia Medica, ovvero il 116117. Ebbene, metà chiamate sono per informazioni, infatti solo il 54% delle telefonate ha richiesto l'intervento di un dottore. Poi si fa il punto, ci sono ulteriori particolari che emergono sulla dinamica dell'omicidio di Viareggio, investito con l'auto, forse è stato fatale il quarto colpo. Il caso di un bimbo disabile paga la famiglia, in apertura della Nazione, la mamma accusa: ho dovuto pagare più degli altri per garantire a mio figlio l'educatore di sostegno. Il centro estivo era organizzato dal comune di Bagno a Ripoli, il sindaco dice coperto da noi l'85% dei costi. E poi la fotonotizia titolata Il buco nero riguarda il cantiere di Via Mariti. 7 mesi fa il crollo nel cantiere dove morirono 5 operai, l'area è sotto sequestro, disagi e proteste nel quartiere. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky above.
could say no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, my blue chain.
Notizia di cronaca dal televideo, è arrivata in questo istante. Milano, incendio in un palazzo di 21 piani, è stato sgomberato dopo che un incendio è divampato in un appartamento all'ottavo piano dell'edificio. Intossicati dai fumi, la donna che viveva nell'appartamento ed una bambina, entrambe sono state portate in ospedale. Le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione. Scesi in strada gli altri condomini, sono stati fatti salire su un autobus usato come rifugio temporaneo in attesa che l'incendio sia domato. Particolari aggiornamenti naturalmente nel GR di Popolare Network, ma adesso andiamo ad Empoli, in realtà non solo ad Empoli, perché parliamo della nascita di una rete toscana per le alternative a destre e PD che parta proprio dalle città e dai territori, e lo facciamo con Leonardo Masi, consigliere comunale di Buongiorno Empoli, ben trovato.
Sì, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, nei giorni scorsi c'è stato un incontro importante di liste, coalizioni, forze che si erano presentate nelle scorse amministrative, si sono incontrate per creare che tipo di soggetto, ma soprattutto con quali priorità anche di intervento per una ricostituzione anche politica di battaglie sui territori.
Sì, avevi accennato, sabato 7 si sono incontrate varie realtà, liste civiche, liste politiche che si sono presentate non solo nell'ultima tornata elettorale, ma qualcuno diciamo ha una storia anche decennale. Ci siamo visti prima di tutto perché avevamo capito, confrontandosi con alcuni di questi, leggendo ognuno delle proprie esperienze, che c'era qualcosa che ci accomunava. Ed era sicuramente il posizionamento, ecco, quindi una proposta diversa rispetto a quello che è il PD, a volte da solo, a volte in coalizione, o le destre che si sono presentate in varie forme nei comuni. Quello che ci accomuna principalmente, io credo, sia un approccio nei confronti della propria cittadinanza, di quella del proprio comune, perché abbiamo notato una distanza a volte sempre più ampia tra chi amministra le città e poi invece il sentire dei cittadini. Lo dimostra anche diciamo poi quanto la popolazione va a votare. Oltre a questo, anche dei temi principali che tutti abbiamo trattato, uno su tutti, forse il nostro territorio è quello più interessato, sono i servizi pubblici e la multi-utility, la costruzione della multi-utility e quindi la gestione di quelli che sono servizi comunque fondamentali per la città.
Ecco, a questo proposito hai citato multi-utility, leggiamo dai giornali di oggi: Tomasi all'attacco del PD, no a gestioni di partito. Alessandro Tomasi, Fratelli d'Italia, sindaco di Pistoia, in odore di candidatura per le regionali, tuona contro il PD. La multi-utility non deve appartenere ad un partito e a un unico territorio, dobbiamo creare una holding che garantisca alla parte pubblica il 51%, lo deve dire Tomasi.
Ma Tomasi dice una cosa che non comunque ci trova d'accordo, dice in parte anche quello che dice il Partito Democratico per parte sua, diciamo non viene messo in crisi l'impianto della multi-utility, oltretutto rimane ancora forse più indietro rispetto alla proprietà, perché abbiamo visto la discussione anche grazie ai movimenti che ci sono stati anche nel Partito Democratico, è diventata se quotare o no, quindi privatizzare o no una parte della società. Tomasi invece pare rimanere ancora alla prima fase, molto utility, e anche lui comunque ha concordato insieme agli ex sindaci oramai di Firenze, Prato e Pistoia, ecco, quindi non è una posizione che può essere sposata quella di Fratelli d'Italia in questo caso. L'altro aspetto è proprio su come si dovrebbe gestire, ecco, la discussione al nostro interno è anche sulla multi-utility di per sé, ovvero l'idea di dover costruire una società perché i servizi essenziali vengono mandati a gara e quindi c'è il rischio che da altre possano entrare. La partenza è diversa, noi si crede che i servizi pubblici essenziali possono non andare a gara, quindi cercare di costruire un'alternativa diversa anche alla multi utility totalmente pubblica.
Dicevamo Empoli, ma anche Prato, Pisa, Montelupo, Livorno, Firenze, dai comuni Barberino del Mugello, Pontedera, davvero ci sono esponenti delle liste, delle coalizioni e non solo, della storia soprattutto del civismo o comunque dell'alternativa sinistra, della progettualità politica sul territorio, ma è un po' una risposta per capire o comunque un qualcosa invece di concreto rispetto alla mancata prospettiva che si dava l'associazione 11 agosto di Montanari quando cercava di chiamare a raccolta per una progettualità alternativa a sinistra?
Io credo che tutte le esperienze, diciamo tutto ciò che si muove in una direzione abbia diritto di esistere, di fare e magari confrontarsi con chi c'è. Io, questo coordinamento non ha una pretese in questo momento distanti, ecco, nel tempo, però alla volontà di mettere insieme appunto realtà che non si conoscono poi fino in fondo, abbiamo bisogno di trovarsi, di avere fiducia fra di noi. Ci saranno, ci sono già altre esperienze simili fatte con vecchie liste politiche, con movimenti che insieme condividono alcune battaglie, penso quella del CEU che comprende metà regione, esiste un coordinamento, penso a quello contro la militarizzazione del territorio, uguale perché c'è da Firenze a Pisa, quindi ci sono situazioni anche di livello regionale che dialogano fra di loro. Questo coordinamento, che serve prima di tutto a sostenere il lavoro dei consiglieri che siano in maggioranza o all'opposizione, avrà modo probabilmente di stare nelle piazze, nelle questioni, insieme a tutti gli altri che ci sono.
Come avverrà il confronto e il dialogo? A novembre vi ritroverete nuovamente?
Sì, ci sono vari momenti anche prima di novembre, penso a venerdì ad esempio, qui a ne abbiamo parlato 7, a Vinci c'è la presentazione del nuovo libro di Paolo Pileri. Sabato ci sarà la manifestazione contro il comando NATO a Firenze. Anche quelli sono momenti in cui uno si ritrova, si confronta, poi i mezzi tecnologici da questo punto di vista ci aiutano. Stiamo programmando di rincontrarci a novembre con un tema specifico che vorremmo affrontare tutti insieme.
Questa soggettività, che viene definita come una rete per l'alternativa destra e PD, avrà nei comuni della Toscana avrà anche un nome identificativo che possa essere riconosciuto poi dai cittadini, anche penso in vista insomma di percorsi che porteranno ad appuntamenti in cui l'esercizio di voto sarà importante per il futuro della nostra regione anche.
Sì, è quello che dicevo, io penso che avrà possibilità di esserci come soggetto questo coordinamento, però non dobbiamo bruciare i tempi, c'è bisogno di conoscersi davvero fino in fondo, anche personalmente, di trovare fiducia fra di noi e anche sul nome, quindi non c'è nessuno che adesso ne ha proposto uno, penso che sono sicuro, anzi, che dovremmo trovarlo. Questo è però un piccolo dettaglio che va semplicemente a nominare una sostanza che c'è e che però si sta costruendo piano piano.
E allora ringraziano i nostri ascoltatori anche per aver rilanciato il corteo del 21 per quanto riguarda la base militare e il comando NATO. Ci sarà una conferenza stampa proprio oggi a Firenze, seguiremo e dunque vi daremo conto anche delle informazioni rispetto alla mobilitazione. Grazie al consigliere comunale di Buongiorno Empoli, siamo Empoli, Leonardo Masi, per essere stato con noi, ci riaggiorneremo naturalmente.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Riconosco un solo culto, il culto dell'amore. Appartengo ad una razza, la razza dell'umanità.
soltanto una ragione, la ragione del cuore. Riconosco un certo Dio che non gliene frega niente di te. Stento a capire perché quel cretino è più ricco di me.
Intanto però vi ricordiamo l'appuntamento, no comando NATO né a Firenze né altrove, il 21 settembre concentramento alle ore 16 in piazza Bartali di fronte alla Coppa di Gavinana dopo la manifestazione di Pisa del 13 settembre, nuovamente in piazza con questa mobilitazione no al comando NATO, no all'economia di guerra. Oggi verrà fatto il punto di tutte le soggettività che compongono questa mobilitazione che chiama a raccolta sul territorio fiorentino. Vogliamo rimanere sui territori oggi con le mani, anche con i piedi possiamo dire, perché vi anticipo che dopo il GR di Popolare Network apriremo due fronti. Prima andremo a Rimezzano perché vogliamo aggiornarvi sulla mobilitazione per la difesa della valle che prosegue, ci sono domande inevase all'amministrazione comunale che ha avuto il rinnovamento con le elezioni della primavera scorsa, e poi c'è questa progettualità di questo progetto di ampliamento dell'istituto americano che sembra andare avanti, e ci sono delle iniziative e ci sarà anche la costituzione di una associazione proprio per la difesa della valle. E poi alle 8:50 andremo invece a Mondeggi perché chiama a raccolta, non solo perché c'è un appuntamento di festa il 22 settembre, ovvero la festa di fine vendemmia, questa vendemmia collettiva che ha visto tanti cittadini e cittadine rispondere all'appello, partecipare, e dunque il 22 settembre un momento di convivialità, ma c'è difficoltà con la città metropolitana e nella trattativa rispetto al futuro di Mondeggi, perché avrebbe invitato il presidio a lasciare anche Cuculia, che è l'ultimo casolare ad oggi presidiato. Tutto questo nonostante ci fosse stato l'impegno che nel tavolo di coprogettazione che la permanenza del presidio sarebbe stata garantita durante tutta la fase transitoria, no, del nuovo futuro di Mondeggi dal punto di vista anche della progettazione prevista dai fondi del PNRR. Dunque c'è una chiamata a raccolta delle associazioni, dei cittadini che sostengono la storia e il percorso di Mondeggi. Vi daremo conto dell'evento che è stato annunciato per il 28 di settembre. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network, rimanete in Newsline, rimanete con noi. I'm gonna try to constantly lose, I'm on the move.
Le 8:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Andiamo subito a Milano perché c'è stato un incendio questa mattina presto in via Trasimeno, zona nord-est della città. Ad andare a fuoco un palazzo di 21 piani. Le fiamme sarebbero divampate all'ottavo piano del palazzo per cause ancora da verificare. Al momento tutto lo stabile è stato sgomberato, solo due persone, la proprietaria dell'appartamento dove è scoppiato l'incendio e una bambina, sono state portate in ospedale in condizioni non gravi.
Andiamo in Libano, Israele ha informato gli Stati Uniti sull'operazione in cui sono stati fatti esplodere i cercapersone in dotazione ai miliziani di Hezbollah in Libano e Siria solo dopo la sua conclusione. Lo scrive questa mattina Associated Press citando un funzionario statunitense che parla in condizione di anonimato. Hezbollah ha incolpato Israele per le esplosioni mentre l'esercito israeliano ha rifiutato di commentare. Nell'attacco sono morte almeno 11 persone, altre 4.000 sono state ferite. Tra i feriti anche l'ambasciatore iraniano in Libano che nell'esplosione avrebbe perso un occhio. Domani il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, parlerà in pubblico di quanto accaduto. Secondo il New York Times, il Mossad israeliano avrebbe manomesso i cercapersone prima che raggiungessero il Libano. I dispositivi sembrerebbero essere prodotti da un'azienda taiwanese, Gold Apollo, che ha però preso le distanze e in una nota ha detto di aver concesso le licenze al suo marchio registrato a un'altra azienda, quest'ultima che ha individuato come una ditta di nome BAC con sede europea, avrebbe prodotto i cercapersone poi manomessi da Israele.
Nella striscia di Gaza sono continuati i bombardamenti nella notte, nelle scorse 24 ore oltre 20 persone sono state uccise, in particolare è stato colpito il campo profughi di Bureji nel nord, dove un edificio residenziale è stato completamente raso al suolo. I soccorsi hanno estratto i corpi di 8 persone, altre 80 persone sono rimaste bloccate sotto le macerie. Scontri sono in corso anche nel sud, soprattutto a Rafah, dove l'esercito israeliano ha detto che 4 soldati sono stati uccisi, diversi altri sono rimasti feriti. Oggi intanto il segretario di Stato americano Anthony Blinken è atteso in Egitto per discutere dei negoziati per la tregua nella striscia.
A Strasburgo oggi l'Europarlamento si riunisce in plenaria per la presentazione della nuova Commissione europea, la seconda guidata da Ursula von der Leyen. I nomi dei candidati sono stati annunciati ieri. Rispetto al primo mandato, la Commissione è decisamente più spostata a destra, 15 componenti del Partito Popolare, solo 5 quelli socialisti e altrettanti quelli liberali. All'italiano Raffaele Fitto, esponente di ECR, i conservatori europei, è andata una delle 6 vicepresidenze. Oggi il commissario sarà sottoposto al voto dell'Europarlamento e i gruppi politici hanno annunciato che ci sarà battaglia. Il voto finale della plenaria sulla Commissione dovrebbe tenersi tra il 21 e il 24 ottobre.
È stato ritrovato questa mattina il corpo del vigile del fuoco disperso da ieri in provincia di Foggia. Si chiamava Antonio Ciccorelli, avrebbe compiuto 60 anni tra un mese, era prossimo alla pensione. Era a bordo di un fuoristrada insieme ad un collega quando il mezzo è stato trascinato via dall'acqua. L'altro pompiere è riuscito ad uscire dal mezzo ed è stato recuperato dai colleghi. Si trova in ospedale e nelle prossime ore sarà dimesso.
Andiamo alla guerra in Ucraina. Un attacco russo nella regione di Zaporizhia ha provocato almeno 2 morti e 5 feriti, lo dicono le autorità di Kiev. Droni anche su altre infrastrutture energetiche assumi che avrebbero causato diversi danni. Da parte sua Mosca denuncia invece il lancio di oltre 50 ordigni ucraini, metà sulla regione russa di Kursk. Sono stati tutti intercettati e distrutti, così dicono i vertici militari russi.
Un rapporto delle Nazioni Unite sulla guerra civile in corso in Myanmar evidenzia come il paese stia sprofondando nell'abisso dei diritti umani. James Rodaver, capo del team per i diritti umani dell'ONU che monitora la crisi, ha descritto un vuoto nello Stato di diritto che è stato riempito da esecuzioni sommarie, torture e violenze sessuali. Secondo il report, in oltre 3 anni dal colpo di Stato militare, migliaia di civili sono stati uccisi dall'esercito, centinaia di questi sono morti in seguito a torture subite nelle carceri. Il conflitto tra le milizie etniche e la giunta ha poi costretto più di 3 milioni di persone a lasciare le proprie case e a circa 19 milioni di persone necessitano di aiuti umanitari. Le 8:34 minuti, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo tra poco meno di un'ora alle 9:30 per gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione della mobilità e del traffico in Toscana in questo mercoledì 18 settembre. In A1 con attratti verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante, in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole, tra Pistoia e il Bivio con la 1 tutto verso Firenze. Fiepirico di attratti per traffico verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta, coda in uscita a Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, il treno 18-272 Livorno-Firenze è cancellato da Livorno a Pisa per un controllo tecnico ai sistemi di bordo. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze segnaliamo rallentamenti e restringimento di carreggiata per incidente sul viadotto del Ponte all'Indiano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Institut Français Firenze. Impara il francese in versione originale. Settembre è il mese della formazione. Preparazione al rientro scolastico ragazzi. Corsi intensivi online adulti. Apertura delle iscrizioni ai corsi in presenza e agli esami DELF-DALF di novembre. Save the date. Sabato 21 settembre, giornata porte aperte. Esonero spese di iscrizione per l'iscrizione ad un corso. Sabato 28, giornata europea delle lingue. Vinci un corso di lingua. Sabato 5 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze. Rock Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BEC Speakers e Mita Academy. Walter Albini, il talento, lo stilista. Prorogata fino al 30 novembre la mostra al Museo del Tessuto di Prato, dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Tutti i sabati alle 17, visita guidata alla mostra con incontri, kit didattico per famiglie e audioguide. Apri tutto su museodeltessuto.it.
Contro Radio.
You
alle 8:41, eccoci, riprendiamo la linea. Ben trovato anche Raffaele Palumbo.
Ben trovata Chiara, ben trovata i nostri ascoltatori. Una doppia pagina tra pochissimo su due questioni importanti che riguardano due aree e due storie che stiamo seguendo da tanto tempo.
Eh sì, dobbiamo un po' riavvolgere il nastro, no? Per cercare di capire dove stiamo andando su questi progetti e questi spazi, queste aree che sono importanti sul nostro territorio. La prima è Rimezzano. Si terrà il 21 settembre a Osteria Nuova la prossima iniziativa organizzata dal gruppo Santa Caterina a Rimezzano, di cui fa parte Neri Fatigati, nostro ascoltatore che ci chiamò proprio per darci la prima volta contezza di quanto stava succedendo e della preoccupazione dei cittadini. Lo salutiamo, buongiorno Neri.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Buongiorno Neri, puoi ricordarci brevemente per chi ci ascolta di cosa stiamo parlando, che cos'è la difesa della valle di Rimezzano?
Dunque, proprio un anno fa noi residenti della zona, siamo nel comune di Bagnaripoli, poco sopra Ponte Ema, abbiamo saputo che il comune aveva appunto approvato nel piano operativo, approvato a luglio, questo progetto per costruire un edificio di 12.000 metri quadri in questa bellissima valle incontaminata, dove tra l'altro sussiste un vincolo paesaggistico del Ministero dell'Ambiente applicato nel 1973 e dove c'è anche una riserva di popolamento faunistico della città metropolitana. Sono terreni agricoli da sempre ed è una zona che tra l'altro la popolazione qui frequenta molto, ci dà a passeggiare e così via. Abbiamo saputo questa notizia, il progetto è stato richiesto dalla scuola americana, l'istituto americano ISF, che vuole portare qui tutti i suoi studenti riunendoli in questa unica sede in un nuovo fabbricato. Naturalmente questo ha suscitato un po' di indignazione, di sorpresa anche, perché qui non si può fare niente, è tutto appunto vincolato, per cui ci sembrava molto strano che avessero avuto questo permesso. Però in realtà il sindaco di allora, Francesco Casini, ha fatto passare questo provvedimento. Da allora è cominciata la nostra protesta, abbiamo fatto 6 iniziative in questo anno, quindi ogni 2 mesi un'iniziativa, tutti si sono dichiarati d'accordo con noi e contrari al progetto, tuttavia le cose stanno andando avanti.
Ecco, il nuovo sindaco che tipo di risposta vi aveva dato? Perché immagino che sul piatto della campagna elettorale, poi lo abbiamo anche raccontato, voi avete preteso degli impegni da parte dei vari candidati e poi adesso appunto Pignotti ha preso il posto di Casini. Che tipo di interlocuzione c'è al momento con l'amministrazione?
Ma guarda, Pignotti aveva detto in campagna elettorale che il progetto così com'era non era compatibile col territorio. Ora questa è un'affermazione chiara, anche se per noi non molto comprensibile. E in campagna elettorale anche da fonti del comune e anche da fonti del partito di maggioranza qui nella zona era stato detto che il progetto era bloccato, addirittura bloccato. In realtà il comune da gennaio a oggi ha interloquito col beneficiario chiedendo chiarimenti, ulteriore documentazione, eccetera, eccetera, perché l'approvazione della scheda sul piano operativo è solo il primo passo, è una concessione di tipo, diciamo, politico. Poi c'è tutta la documentazione tecnica per arrivare al progetto. Ecco, questo percorso in realtà è andato avanti al 31 luglio. La scuola americana ha presentato tutta la documentazione che noi ancora non abbiamo visto e il progetto rimane per 12.000 metri quadri, come detto all'inizio. Noi siamo riusciti a parlare con Pignotti in agosto, dopo una certa insistenza, devo dire, e però Pignotti non ci ha dato una risposta, nel senso che noi non sappiamo qual è l'intenzione del comune ancora rispetto a questo progetto.
Allora, dentro invece il Consiglio Comunale, la consigliera di cittadinanza attiva Sonia Redini ha preannunciato un'interrogazione proprio per chiedere come sia stata possibile approvare la variante, qual è la posizione del sindaco, della nuova giunta per questo progetto. Nel frattempo voi tornate a riunirvi e anche a costituirvi in associazione.
Esatto, per quanto riguarda l'interrogazione noi speriamo moltissimo che si uniscano tutte le opposizioni in questa richiesta, perché al contrario di prima, quando c'era solo un consigliere comunale di opposizione che era appunto Sonia Redini, adesso con le nuove elezioni ci sono tre consiglieri del centrodestra, due del gruppo della Sonia Redini Cittadinanza Attiva e poi c'è un consigliere della Sinistra Italiana, Francesca Cecchini. Quindi questa è una cosa molto buona per Bagnarripoli, perché finalmente dopo un lungo periodo abbiamo un'opposizione in consiglio comunale e noi speriamo che loro si uniscano in questa richiesta. Per quanto ci riguarda, noi facciamo festa sabato, invitiamo tutti gli amici di Controradio a venire a Osteria Nuova a fare questa serata di pasta, pizza e rock and roll. Ebbene, oggi facciamo questo, quando eravamo giovani si diceva in un altro modo, però facciamo festa con leggerezza e con voglia di andare avanti, molto determinati, ma anche in qualche modo sorpresi di dover fare questa battaglia, perché al giorno d'oggi non ci dovrebbe essere un movimento di cittadini che si oppone alla cementificazione, e non sto neanche a spiegare perché, lo sappiamo tutti.
Però naturalmente la questione rimane calda e l'attenzione, come dire, si va a strutturare in qualche misura anche con la costituzione dell'associazione, con le iniziative, c'è un'attenzione, questo è il passaggio che ci fa capire che ci troviamo di fronte a una di quelle questioni che dobbiamo seguire per tempo. Quando eravamo giovani si diceva in un altro modo, oggi dobbiamo considerare la quantità di carboidrati in una serata come quella di sabato.
Sì, però c'è anche una nostra conoscenza, esatto, se non sbaglio, sì, Neri. Fred Gramigna DJ, vero? Me lo confermi?
Te lo confermo, un nome che credo gli ascoltatori di Controradio conoscano bene, perché lui ha lavorato tanti anni con il mitico Tony Topazio, e quindi sarà una serata anche un po' di revival, ma appunto una serata così di lotta leggera, diciamo così. E poi l'associazione, l'ultima cosa, si chiamerà Valle di Rimezzano, che per noi è un bellissimo nome, perché la valle per noi ha un significato, è un luogo particolare, chiuso, c'è una popolazione dentro, insomma ci richiamiamo un po' anche alle lotte di tutti i popoli di tutti i tempi che hanno cercato di difendere la propria terra, no?
Ci scrivono incredibile al nostro numero WhatsApp rispetto alla storia veramente emblematica di come sia poco comprensibile quello che sta avvenendo a Rimezzano. Cercheremo davvero di continuare a seguirvi e speriamo di avere risposte. Grazie a Neri Fatigati per essere stato con noi. 8:51 minuti, lo abbiamo anticipato dopo Rimezzano, vogliamo aggiornarvi anche su Mondeggi che chiama a raccolta. In realtà la raccolta è stata già fatta, quella dell'uva, e infatti il 22 settembre arriva la festa di fine vendemmia collettiva, tanti cittadini che hanno raccolto l'appello, la partecipazione per la vendemmia a Mondeggi, ma c'è un'altra chiamata perché c'è un'assemblea pubblica che si terrà il prossimo 28 settembre alle 17, Casa del Popolo di Ponte Aema. Chiediamo il perché a Martina Martignoni, il percorso con la città metropolitana, l'interlocuzione rispetto al tavolo di coprogettazione non sembra essere in discesa. Buongiorno Martina.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Martina, bentrovata. Questa è una storia che avevamo a un certo punto raccontato con una specie di lieto fine dopo lunghe vicissitudini. Ora che succede, come chiedeva Chiara?
Allora, succede che diciamo siamo a un punto di stallo, ecco, in cui sono partiti i lavori, come sapete, alla tenuta di Mondeggi, i lavori finanziati dal PNRR, in tutti i casolari e nella villa, a parte il casolare di Cuculia, dove ancora rimane il presidio di Mondeggi Bene Comune. E gli accordi con la città metropolitana prevedevano appunto una continuità del presidio durante tutti i lavori e appunto l'apertura del tavolo di coprogettazione che è previsto proprio dal PNRR, per il quale noi chiaramente abbiamo già presentato una proposta che ci, insieme a tante altre associazioni, ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già presentata questa Mondeggi 2026. E in questo momento però ecco non c'è più che altro una risposta politica da parte della città metropolitana, cioè noi ci siamo sempre in questo periodo interfacciati con più che altro i tecnici per mettersi d'accordo appunto per quello che riguardava i lavori nella tenuta. Adesso quello che chiediamo con questa assemblea pubblica, che appunto sarà il 28 settembre alle 17 alla Casa del Popolo di Ponte Aema, è una discussione politica pubblica sul presente e il futuro di Mondeggi. Quello che chiediamo chiaramente è di garantire la continuità dell'esperienza sul territorio, e quindi delle garanzie politiche su questa fase transitoria, quindi la continuità del presidio sia dal punto di vista di chi vive a Mondeggi e si prende cura giornalmente delle terre, sia di chi la vive come appunto chi va a fare la raccolta dell'uva, chi la vive come luogo di socialità, di apprendimento e di esperienza collettiva politica. E poi chiediamo garanzie politiche sull'assegnazione appunto delle terre dei casolari al progetto Mondeggi 2026.
Ecco, da questo punto di vista non c'è nessun atto firmato che vi garantisca un impegno del genere?
No, in questo momento l'unica cosa firmata che c'è è l'assegnazione, il comodato d'uso delle terre per 3 anni, quindi diciamo per il periodo in cui teoricamente dovrebbero terminare i lavori. Queste sono state assegnate all'APS Mondeggi Bene Comune, però ecco, qui si parla solo delle terre e per un periodo breve. Quello che noi chiediamo è che la comunità allargata che si è presa cura di questo territorio per ben 10 anni abbia delle garanzie sul futuro. L'abbiamo chiesto appunto abbiamo chiesto un confronto politico alla sindaca Sara Funaro, inviandole una PEC ad agosto e poi nuovamente a settembre invitandola all'assemblea pubblica. Per adesso non abbiamo ricevuto una risposta ufficiale, ci aspettiamo che prima dell'assemblea pubblica del 28 settembre di avere un cenno in qualche modo, ecco.
Potrebbe esserci una motivazione meramente di rinnovo degli organismi della città metropolitana rispetto alle elezioni amministrative che ci sono state? Temete che possa esserci uno stallo da questo punto di vista?
Sicuramente c'è stato l'avvicendamento, ecco, ancora mi sembra che ancora non si sia insediato la giunta, diciamo, della città metropolitana, però ecco, sicuramente la sindaca Sara Funaro sarà a capo della città metropolitana di Firenze, quindi su questo non ci sono dubbi. Sì, c'è un cambiamento, però diciamo tendenzialmente rimane sempre la stessa compagine politica, se non altro all'interno,
certo,
della città metropolitana.
Voi chiamate a raccolta, quindi... abbiamo detto, l'appuntamento è il 28, cittadini, associazioni, già in tanti hanno risposto.
Sì, abbiamo diverse sottoscrizioni, circa una ventina da parte delle varie associazioni in realtà, con cui abbiamo scritto il progetto di Mondeggi 2026. Noi appunto quello che con questo progetto abbiamo scritto è appunto un progetto globale sulla tenuta di Mondeggi, dove si tengono assieme attività di diverso tipo, non soltanto agricole, attività sociali, attività di agricoltura sociale, attività sportive, tutto quello che pensiamo la nostra comunità sia in grado di offrire al territorio, perché noi crediamo che veramente questa tenuta possa essere una grandissima risorsa per tutta la città di Firenze e per tutta la zona del comune di Magna Ripoli.
Infatti questa è una quindi... zona di cui stiamo parlando questa mattina, molto più vivace di quanto non si possa immaginare. Qui c'è da confrontarsi con una realtà fatta di tante associazioni, fatta di più di 10 anni di storia alle spalle, insomma, non è proprio una cosa che nasce ora. Qualunque sarà la formazione amministrativa della nuova città metropolitana, con magari sensibilità diverse, dovrà tener conto di questo.
Assolutamente, noi insomma appunto sono 10 anni che siamo lì. Il fatto che questa tenuta non sia stata venduta all'asta come la città metropolitana voleva è sicuramente anche grazie alla nostra presenza, questa ricchezza che adesso, grazie anche al contributo del PNRR, può essere restituita, veramente non restituita, no, perché in realtà già noi la comunità di Mondeggi Bene Comune la stava restituendo, però sicuramente ristrutturare i casolari, ristrutturare la villa, ristrutturare la viabilità, la rende ancora più accessibile, ancora più utilizzabile. Quindi noi pensiamo che sia proprio grazie alla presenza della comunità di Mondeggi Bene Comune che tutto questo sia, che siamo arrivati a questo punto, ecco, che non sia diventato un bene privato.
Ecco, adesso spieghiamolo bene questo passaggio, perché ci arriva un messaggio al 342-8104-111 in cui ci scrivono: forse dovevano pensarci prima, hanno smembrato la comunità originale di Mondeggi svendendosi all'amministrazione. Che cosa si aspettavano? Vogliamo replicare a questo messaggio di un'ascoltatrice che ci è arrivato ora?
Certo, c'è stata una fortissima discussione all'interno della comunità di Mondeggi quando siamo stati posti di fronte a questa questione. Noi abbiamo sempre detto che per noi il fatto che la città metropolitana si fosse spostata da vendiamo questo bene pubblico all'asta a riqualifichiamo questo bene pubblico per darle un uso sociale sia stata una vittoria del presidio di Mondeggi Bene Comune. Quindi questo è il primo riconoscimento. Dopodiché ci siamo dovuti confrontare con la realtà del fatto che quel bene, per quanto restituito tramite l'occupazione alla comunità, è un bene di proprietà della città metropolitana. Noi abbiamo pensato che fosse un'opportunità quella di mettersi in gioco per capire dove si poteva arrivare. Chiaramente sapevamo benissimo dei possibili ostacoli che ci potevano essere. In questo momento non è che siamo di fronte a una chiusura del progetto, siamo di fronte a un'incertezza, incertezza però che noi pensiamo possa essere superata grazie alla forza della comunità e di tutte le associazioni che gli stanno intorno. Quindi ecco, risponderei semplicemente che non è assolutamente finita, non siamo arrivati in fondo a questa cosa, e che comunque è una vittoria il fatto che il bene non sia stato venduto e che noi continuiamo a lottare perché sia riconosciuto come un bene comune a livello legale, non soltanto
sarebbe ed è un precedente importantissimo che parte dal nostro territorio, e la partecipazione anche a un evento come quello del 28 darebbe un ulteriore sostegno. Dunque vogliamo ricordarlo, l'appuntamento è alle 17 nella Casa del Popolo di Ponte a Ema. Grazie a Martina Martignoni di Mondeggi, sì, Bene Comune.
ricordiamo anche la festa della vendemmia, che è domenica 22 al pomeriggio dalle ore 15, è appunto una festa di comunità, come sempre a Mondeggi, per festeggiare insieme la fine della vendemmia, che è stata portata avanti da centinaia di persone che volontariamente sono venute a dare il loro contributo al progetto di Mondeggi Bene Comune.
Grazie Martina.
Un concerto jazz con Jeff Goldblum al piano?
Bello! Dov'è, a New York?
No, a Firenze, al Teatro Niccolini.
La raffinata atmosfera di un locale di New York downtown. Le musiche dei più grandi jazzisti interpretati da un talentuoso musicista e star del cinema. Il protagonista di Jurassic Park e La Mosca. Un'esperienza internazionale unica, proprio accanto al Duomo. Il 20 e il 21 settembre in concerto, Jeff Goldblum si esibirà per due serate esclusive. Gli ultimi biglietti sono in vendita su firenzeonstage.com. Affrettati!
Contemporanea 2024. L'emozione prima della sommossa.
Prima della sommossa.
Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Controradio.
Il primo pomeriggio su Controradio torna Stato Brado.
Non chiudete gli occhi e non girate la testa.
Che meraviglia.
Minuti, vi diamo un aggiornamento in newsline sull'incidente che abbiamo segnalato in il blerb di Jimmy Tranquillo questa mattina. Grazie anche ai vostri messaggi al 342 81 04 111. Si era verificato un incidente, coinvolte due auto direzione aeroporto sul viadotto dell'Indiano. Un nostro ascoltatore ci scriveva: alle 8:50 accesso al viadotto verso nord bloccato sia da Baccio da Montelupo che da Ognano, adesso ci si muove lentamente. questo proprio per darvi il polso in tempo reale se dovete utilizzare per ingresso, lavoro, comunque vostre esigenze il viadotto dell'Indiano in questa fascia particolarmente delicata della giornata. Questo è il quadro della situazione. E allora al 342-8104-111 è sempre il nostro e il vostro numero di riferimento.
Parliamo adesso di lavoro e di cinema. A Firenze è ripartita la rassegna cinematografica Chuck sul lavoro, organizzata dalla Filcams e della CGL e dell'associazione Anemic. In programma i 6 film del regista militante francese Robert Goudegarin fino al 3 ottobre all'Istituto Francese, al Cinema La Compagnia e anche allo Spazio Alfieri, dove si terranno i prossimi appuntamenti. Lunedì il 23 di settembre sarà proiettato La Villa. Gabriele Rizza, critico cinematografico di Anemic, ai microfoni di Sandra Salvato, ci racconta di Chuck sul lavoro.
Questa manifestazione che curiamo da molti anni ormai è stata ferma durante il periodo della pandemia e organizzata dalla CGL in collaborazione con l'associazione Anemic. E quest'anno abbiamo avuto la fortuna di invitare Robert Guédiguian, un regista che è sempre stato molto attento, così sensibile sui temi del lavoro, della disoccupazione, della società e della crisi economica. Un regista che appartiene un po' a quella scenografia di autori europei impegnati, che descrivono l'attualità e il mondo di oggi sotto il profilo sia delle relazioni personali e quindi dei sentimenti, quindi di quelli che possono essere anche tutte le difficoltà della famiglia, però in un quadro generale di condizione sociale più estesa e che appartiene un po' a tutti.
Com'è cambiato, se è cambiato il linguaggio della settima arte rispetto ai temi del lavoro e della precarietà?
Il cinema si è sempre un po' occupato ovviamente della condizione sociale degli operai, dei lavoratori, e sempre riflessa nel quadro della crisi economica che insomma attraversa ovviamente riguarda soprattutto le classi più povere. Se bisogna dire se c'è stato un cambiamento dal punto di vista della costruzione del linguaggio cinematografico, della sintassi cinematografica, no, questo no, e se vogliamo anche i personaggi degli anni 40 si rispecchiano in quelli che sono i personaggi degli anni 2000.
Awake of a noon, put on both of my shoes, crawl right back in the bed and sleep until the evening. Get on the bus, downtown a bust, skip on the fair, baby. Do you ever get the feeling that we both know we're alone, but you can't go home when they kick us out in half an hour? There's a place I know.
to New York, New York to LA, all the other states, we could stay up late or all night. LA to New York, New York to LA, I want more than fame, hope you feel the same all night. My house to your house, your couch to my couch, promise it is nice, you could spend the night.
Alle 9:13 minuti al nostro numero WhatsApp arriva un'altra segnalazione per quanto riguarda il traffico. Ponte alla Vittoria e Viale Talenti bloccati. Non abbiamo notizia delle motivazioni, ma prevediamo, Raffaele, insomma, che sia l'orario che la questione della concomitanza con la pioggia creino problematiche che poi si ripercuotono su un nodo, anche quello di Ponte alla Vittoria e Piazza Gaddi, particolarmente delicato sempre in questi frangenti, insomma.
Beh, sì, infatti,
una miscela micidiale, diciamo,
perché poi con il blocco il viadotto dell'Indiano si allarga e tende a coinvolgere zone limitrofe di accesso, diciamo.
Nel frattempo vi dobbiamo dare anche aggiornamenti sulla notizia di cronaca che avete sentito anche da Popolare Network: l'incendio a Milano, il palazzo di 21 piani, perché è stato scoperto un uomo di 58 anni trovato carbonizzato all'interno del suo appartamento. L'allarme è stato dato intorno alle 2. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Oltre 30 al momento le persone evacuate, di cui 7 sarebbero state ospitate nel vicino comando di polizia locale. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Alle 9:17 minuti, l'ultimo approfondimento nell'ambito della nostra newsline di quest'oggi lo vogliamo dedicare a un evento che si terrà domani alle 16 al Centro per l'Umanesimo Contemporaneo dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze, perché riprende le sue attività. Lo fa con un seminario dedicato all'opera e alla figura di Antonio Vivaldi, a partire dal volume Vivaldi, secondo Vivaldi.
L'autore è naturalmente il maestro Federico Maria Sardelli, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Con il maestro Sardelli ci sarà il critico musicale Sandro Cappelletto, proprio per cercare di capire. È sempre emozionante, Chiara, parlare con una persona che si può definire veramente il massimo esperto in una materia. E qui accade nel caso di Vivaldi e di quest'opera, che è a metà tra il saggio speculativo e il manuale pratico, però molto basato direttamente sui manoscritti del compositore veneziano Sardelli, no?
Sì, innanzitutto sono lusingato da questo giudizio che mi sembra un po' sovradimensionato, comunque grazie di pensarlo. E questo manuale, si è detto bene, è un manuale pratico che serve soprattutto ai musicisti, vorrebbe servire a loro per indicargli la strada, per evitare tutte le smorfie, tutte le deformazioni, le caricature che normalmente si fanno su questo autore, su Vivaldi. Vivaldi è stato riscoperto abbastanza di recente, cioè da dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non è un compositore che è sempre stato presente alla storia, dopo la sua morte scomparso per quasi 3 secoli, per cui ha subito una sorte diversa da tutti gli altri suoi contemporanei come Handel, come Bach, come Mozart, eccetera, che, di cui si è mantenuta la tradizione, si è mantenuta la memoria. Vivaldi è stato riscoperto abbastanza tardi, e questo è da una parte positivo, da una parte negativo, perché ha portato a una proliferazione di gesti espressivi, di gesti interpretativi abbastanza fuori misura e fuori dimensione, per cui era necessario tornare ai suoi manoscritti, alle sue indicazioni e capire qual era il suo gusto, la sua estetica e la sua tecnica strumentale.
Ma infatti questo libro è importante proprio perché va a sfatare molti equivoci interpretativi su Vivaldi, e soprattutto, cioè, molti, anche i suoi colleghi, hanno ritenuto, come dire, che le, una incompletezza delle partiture di Vivaldi o una libertà interpretativa, che invece, insomma, Vivaldi ha lasciato scritto le cose precise.
Ecco, questo è il punto, bravo, ma fa bene a ricordarlo, il fatto che si crede Vivaldi un campo aperto all'interpretazione più sfrenata e più fantasiosa, perché Vivaldi ha usato in molte sue opere queste parole che per noi sono suggestive, come stravaganza, come invenzione, come estro, come furore, e quindi queste parole oggi equivocate ci danno l'impressione che le sue partiture siano da sottoporre a un'interpretazione estrosa, stravagante e così via. Viceversa, Vivaldi è un compositore precisissimo, più che lo si studia, più che si capisce che era un uomo molto pignolo, acribico, che voleva appunto guidare il più possibile i suoi esecutori con indicazioni molto molto dettagliate sui suoi manoscritti. Il problema è che in genere non si va a vedere il manoscritto, ma si mette sul leggio una edizione moderna che queste indicazioni a volte le disattende, e quindi andarle a cercare. Mi sono ripercorso tutti i manoscritti di Vivaldi autografi, che sono veramente centinaia e centinaia, alla ricerca di tutte le indicazioni sui vari capitoli essenziali della musica, che sono la dinamica, cioè il forte, il piano, le agogiche, cioè allegro, largo, presto, e tutte queste indicazioni che oggi chiamiamo metronomiche, e tutte le altre indicazioni di pronuncia della frase, cioè le legature, gli staccati, il modo di suonare l'arco e il modo di suonare anche vari strumenti, dal fagotto al liuto, al violino e così via, in modo da far luce su questa pratica, che è una pratica estremamente ricca di indicazioni, e che il compositore e che il musicista di oggi non deve disattendere, pena appunto uscire dal seminato e fare
qualcosa di bizzarro e poco storico.
Ricordiamo che il seminario di domani rientra nella sezione ritratti della rassegna Finestre Alte, libri, voce, città, dedicata ai grandi maestri del passato, alle loro idee, per leggere il contemporaneo alla luce dei classici. Ne abbiamo parlato spesso anche con il direttore del Centro per l'Umanesimo Contemporaneo, ma in tutto questo quindi ci può essere anche una finalità di avvicinamento alle giovani generazioni rispetto a questo autore e renderlo contemporaneo anche nella sua fruizione?
Ma certo, quello, il fatto stesso che io abbia fatto questo libro, che vuole essere sì rivolto agli specialisti, ma vuole essere anche molto divulgativo. Io credo e spero ovviamente di accontentare entrambi i settori, perché credo che Vivaldi oggi parli, abbia molto da dire, e specialmente lo vediamo nel pubblico dei concerti che a volte che io stesso dirigo. È un pubblico molto giovane, e la cosa bella è che Vivaldi piace molto ai giovani, perché ha una carica vitale, una carica assolutamente ritmica, e ha dei temi che si imprimono subito nella mente, e quindi è un compositore di immediata piacevolezza e comunicatività. L'importante appunto è non caricare questa piacevolezza, questa in comunicatività, con stilemi che sono propri del nostro mondo contemporaneo, tipo il rock, il pop, facendo interpretazioni rockeggianti, poppeggianti, e in questo caso appunto spingendo l'acceleratore su una piacevolezza un po' piaciona, appunto, che ci porta lontano dal messaggio. Vivaldi è bello perché lui, non perché lo roccheggiamo o lo facciamo vicino al nostro gusto.
Infatti c'è il nostro regista che stava invece preparando una versione hard rock di Vivaldi. Vedremo che cosa accadrà.
Benissimo.
Dopo.
Eccoci. Ci perdoni, maestro.
Sì, gli è l'indirizzo del regista che vengo a
maestro
casa sua.
Il maestro può diventare, esatto, anche aspro in talune occasioni, ma pensa che bel viaggio sarebbe per i nostri ascoltatori la Venezia di Vivaldi raccontata da Federico Maria Sardelli.
L'hai buttata così.
Sarebbe un fine settimana indimenticabile. Nel frattempo raccomandiamo tutti all'appuntamento di domani alle 16. Dove siamo?
Il Bellissimo. Centro per l'Umanesimo lo promuove per domani, appunto, il centro dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, riprendendo le sue attività. Grazie maestro, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata, festa.
Raffaele, mi viene da concludere con una battuta. Questa newsline di oggi è presente, no? Quello spot che diceva Antò fa caldo, tu lo diresti meglio di me.
Va bene.
L'idea di oggi, Antò fa traffico.
Fa molto traffico.
Ci arrivano segnalazioni di ogni tipo, situazioni delicate, ma si preannuncia così quest'autunno. Veramente dobbiamo fare un'operazione zen rispetto a questo. Faremo il punto però con voi anche di quali sono le principali criticità. Per il momento c'è stato segnalato Ponte all'Indiano dall'incidente di questa mattina presto, direzione aeroporto. Si dovrebbe circolare, come si dice, a Passo Duomo, e poi Ponte alla Vittoria, Viale Talenti, zona Piazza Gaddi, dunque, per quanto riguarda la circolazione. Io ti lascio qui perché i nostri ascoltatori ti ritrovano tra poco, c'è l'Angolo Rosso che ritorna.
Tra poco torna l'Angolo Rosso, parleremo del tema della previdenza integrativa. Lasciate la macchina a casa, chi non può continuare ad ascoltarci, perché mentre sei nel traffico sul Ponte all'Indiano e senti dell'autenticità di Vivaldi,
comunque sopravvivi meglio.
Scopri cose che non potevi immaginare, non sapevi di poter scoprire. Tutto questo grazie a Controradio.
E grazie a Chiara Brilli, ci sentiamo domani con la Newsline dalle 8. Restate con noi, il giornale radio di Popolare Network e poi l'Angolo Rosso.
We'll be right back.